Si apre così ufficialmente. Presto, sì, ci siamo.
Ma che bello così, non me l'aspettavo. Siamo in preparazione da stamattina e in realtà ora mi sembra un po' strano.
È tutto un presto
qui al microfono. Tra l'altro non so se avete notato questa sigla meravigliosa che somiglia a quella di ieri, ma non lo è in realtà. Grazie regia che ci regali queste cose meravigliose. Presto, nelle pieghe del giornalismo 2019, questo possiamo dire che è il primo vero pomeriggio, la prima diretta ufficiale di questa seconda edizione live, questa volta per davvero live, su Dai a Basta, Corso Garibaldi. Datemi anche i riferimenti streaming, live.
E siamo in diretta su Radio Cervo .it e su radiosonar.net.
Beh, poca roba, insomma.
Cioè, oltre a trovarci, insomma, su tutti i canali social dell'autoradio, di Radio Sherwood, di Radio Sonar, eccetera.
E poi ci saranno anche i nostri podcast. Ma noi chi siamo, innanzitutto? Beh, io sono Elisabetta. Ciao a tutti, tutte.
Io sono Sergio, ma soprattutto alla regia abbiamo
un saluto da Manu e Manu.
Sì, diciamo, le presentazioni di ieri erano un po' più simpatiche, ma perché oggi puntata più seria? No, assolutamente no. Di cosa parliamo oggi? Innanzitutto io direi di partire dal titolo di questa puntata.
Sì, la puntata è Dai muri alla rete, nuovi linguaggi dai muri alla rete. Quindi in realtà vogliamo un po', come dire, sviscerare questi nuovi linguaggi che si stanno sviluppando sui muri, ma anche nella rete, giusto?
Ecco, quindi un passaggio molto importante quello che abbiamo pensato, perché appunto la puntata di oggi si svilupperà attraverso questo doppio binario, che però, come vedremo tra un po', sotto alcuni punti di vista è uno la continuazione dell'altro, sono comunque abbastanza sovrapposti i muri, che dal nostro punto di vista non è solamente esclusione, non è solamente divisione, barriera, ma appunto può essere considerato proprio come forma di espressione. Muri puliti, popolo muto, scriveva qualcuno un po' di tempo fa. D'altra parte abbiamo invece delle nuove forme di comunicazione, qualcosa di diverso che ci sta attraversando completamente, soprattutto in questi ultimi anni, che sembra essere in continua evoluzione e non fermarsi. Parliamo della rete, del web, nuove tecnologie.
Sì, sui social network, poi anche, no, con tutti i video virali, YouTube, le bacheche e anche delle forme artistiche nuove, no?
La memetica, cosa di cui parleremo abbondantemente dopo. La presentazione di Prestù 2019, seconda edizione, prima puntata, c'è
una quattro giorni che è iniziata ieri con Under Press 2, oggi con la prima pomeriggio di dirette, domani a seguire sempre un altro pomeriggio di dirette e poi sabato un sabato special con un workshop alla Sala Migliocchi 136 di Corso Garibaldi Perugia e poi una tavola rotonda con numerose radio e poi una festa.
E poi la festa, perché ci piace finire così. Ci sentiamo il primo pezzo, rientriamo e saremo nel vivo della puntata.
Kenny Arcana.
J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes, contre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante. Je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes même sous le ricanement de l'ordre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait des crétés, que ce monde pourri serait ainsi qu'on ne pourrait jamais rien y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorti en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant l'éclipse. Je sens bruit de sauvetage, je nage dans l'immensité de la life. Bande sèche ou son message, que j'oublie pas de son nez mes palabres. Si je suis pas là, c'est que je me balade. Veuillez silo sur le champ de bataille. Contre les mythos et leurs plans de bâtard. Moi aussi, Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos. sans déclaration, émanation de choses irréelles, bam, arrivé sans comme une déflagration. Jeune vagabonde qui quand la masse à prendre fuit, ami de chaque passion. En couleur j'écris à la bombe mes rêves sur les murs, cris de la nation. Dans les fractions, je suis rentré dans le rap, je prends ce que la vie me donnera. Je prends et chaque seconde, je fais un doigt à vos côtes pas. On m'a dit laisse tomber, c'est trop tard, mais je suis foncé, sourcils froncés, je n'ai fronté au front. J'ai osé défier l'empire, j'ai osé regarder mes dos.
Buonasera a tutti e tutte, sono Claudia di Radio Sonar e sono da anni un'attivista del CE, Centro Sociale a Torbella Monaca. Sul concetto muri e social ci sono tante cose da dire e tanti spunti di riflessione. Molti sicuramente sono quelli che sono stati trattati in questo momento e io vorrei porre l'attenzione in particolar modo su una cosa, la cosa che secondo me accomuna questi due concetti. I social come muri sono bacheche che amplificano il pensiero, il bisogno di espressione, una dimensione corale e collettiva di un contenuto. Questa cosa può attraversare tantissimi livelli. Oggi, come forse nell'inizio del writing degli anni 90, quello che viene su un muro come su un social che possa essere Instagram o che possa essere un post su Facebook è un bisogno di rappresentanza del proprio essere, di dire io sono e sono così. Sicuramente quello che varia, ed è a noi che sta la sfida di recuperare questo, è il contenuto. Nell'esperienza di writing il contenuto è dall'io esisto a contenuti più politici. Nell'esperienza di un muro è un bisogno di lasciare un segno che possa essere un contenuto politico, un segno che possa essere un'ideologia o un segno che possa essere un pensiero personale che però in qualche modo si vuole amplificare. Quello che fa l'arte è sicuramente aggiungerci un contenuto oltre, dargli un valore che attraverso l'arte amplifica il concetto che viene espresso sul muro per cercare di arrivare ancora di più a tutte e tutti. Questa è la premessa per raccontarvi quello che è un tentativo di riportare un contenuto e di riappropriarsi dei muri come contenuto che la mia realtà di Torbella Monaca sta provando a fare. È partito un progetto, da molti anche criticato e non compreso, di street art, chiedendo all'interno di un'iniziativa di eventi culturali a tre grandi artisti di dipingere tre grandi muri sulle facciate di case popolari di Torbella Monaca. Questa iniziativa ha chiesto per essere realizzata la collaborazione del CE, del Centro Sociale di Torbella Monaca, e ha attivato un piccolo processo che adesso invece ha un grande movimento di trasformazione e di riqualificazione degli spazi i cui muri da sempre parlano e purtroppo molto spesso parlano di degrado e di ignoranza e purtroppo ancora di più permettono a fazioni fasciste e allucinanti di parlare. Con questo processo noi siamo arrivati, come in realtà attraverso la collaborazione che da anni cerchiamo di instaurare e di fortificare con le scuole, gli istituti comprensivi, dalle elementari al liceo del quartiere e con gli abitanti, ad un processo di riqualificazione partecipata attraverso l'arte. Quindi da questi tre murales che sono stata Pietro dello scandalo, perché i contenuti sono stati in tutti i modi accusati per prendere una posizione politica verso una realtà che ha promosso qualcosa di diverso. Muri che se fossero stati in un altro quartiere avrebbero sicuramente assunto un altro valore, oggi vengono invece, dopo mesi di chiacchiericcio, riconosciuti come l'avvio di qualcosa di potente, qualcosa che sta invadendo il quartiere. Quello che oggi invade il quartiere è un processo più complesso, non sono tre artisti, ma sono un insieme di artisti e di writers e di bambini e bambine e di bambini e bambine delle scuole che stanno partecipando a una riqualificazione che a oggi si chiama Coloronda, che attraverso i muri vuole portare colore su quel grigio che è un palazzo popolare di un quartiere di periferia. Ovviamente non è solo colore, ma sono tanti contenuti e tante espressioni. Espressioni che vanno in qualche modo anche a rafforzare e a amplificare un concetto che è partecipazione, un concetto che è coinvolgimento in qualcosa di bello. E andando a fare questa azione si sono scelti muri anche simbolici, muri che erano riempiti di atti vandalici, ma non perché graffiti, ma perché insulti, offese. E purtroppo muri in cui Casa Pound o altre fazioni fasciste come Forza Nuova esprimevano il loro odio sociale. Questi muri sono stati assegnati dal municipio che ha aderito a questo progetto e oggi sono bacheca di un'espressione popolare che porta colore e in quel colore condivisione e contenuto di partecipazione. Questo è perché un muro in mano all'arte può diventare veramente una comunicazione vasta che sicuramente in una realtà come quella di oggi può essere poi amplificato attraverso quelle che sono le bacheche social, dove due foto a confronto che parlano di muri possono far parlare ancora di più. Io vi ringrazio e buon proseguo.
E ringraziamo Claudia Bernabucci e il Centro Sociale di Tor Bella Monaca di Roma, che ci ha raccontato della situazione della street artist romana e della situazione di riqualificazione del quartiere. E poi qui dalla regia arriva una proposta di una dedica romana. Sì, la mandiamo?
La facciamo? Beh, in omaggio a Roma, le lotte, insomma, le tante storie che succedono in quella grande città, mandiamo un pezzo del Danno, che è, diciamo, un eroe in città, Colle del Fomento, Piombo e Fango.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La dose quotidiana.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La dose quotidiana.
Sì. Io sto coi piedi per terra e sto sul piede di guerra. 31 anni che ogni giorno piove merda. Nessuno mai che paga, nessuno fa una piega. Fra sta gente timorata che chiusa in casa prega. Domenica in chiesa e lunedì all'inferno. Una mano lava l'altra e il resto pensa il Padre Eterno. In un paese che è sordo e che scorda e dimentica, ma appena fiuta il sordo torna e rivendica. Rimessa
mescola le carte. E appena cambia il vento cambia parte. A capofitto nel profitto non conta quanto grande è il prezzo da pagare, il conto da saldare. Tanto tutto va bene finché tutto va male. Totale, il rate che mi tocca sopportare. Già dalla mattina ho l'ansia che mi sale. Ma attaccano le pippe sulla fede e sull'orgoglio nazionale. In un mondo che ha chittato come un centro commerciale. Le luci, gli spot pubblicitari, le offerte lancio. E tutto poi che si riduce solo a sesso e calcio. Tutto compromesso già dalla partenza. La difesa, l'accusa, il processo e pure la sentenza. Siamo senza direzione, una nazione rotta verso l'autodistruzione. Un'altra pantomima di un paese che ormai rischia il tracollo. Mentre pippa cocaina con il croce fissa al chiodo. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La dose quotidiana.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La dose quotidiana.
Vedi che faccia che c'ha, colla la merda dal far. Parla di chiese, di famiglie, sopra il set un film art. Spingo fra le bodyguard per dirti hai torto. Ma non riesco a farmi spazio fra le guardie del corpo. E contorto e mi accorgo e sto al bordo di questo mondo pazzo, sommerso dai reality del cazzo. Tu pensi non ti tocchi nulla ma ti guardi. Sei un automa comandato dai tuoi pantaloni larghi. Questi comprano un tappeto e muoiono due leopardi. Dopo tremano dal caos degli atti di neamitardi. Si grida a rogo e le auto prendono fuoco. Ma uno sfogo serve a poco quando fai il loro gioco. Addestrati, palestrati come Van Damme. Non sono i trip e le canne, la tua città in fiamme. L'Italietta in panne del ragioniere Rugo. Ma ora neanche i bambini vedono che il re è nudo. E la mafietta che mangia spaghetti mangia nudo. Il flamacchietta, l'Italia che accetta la sfida. Quella che salta la fila, che esalta la figa. Chi ancora si fida e risulta per il Milan. E vivi fra plastica e cigni ed il verde. La tua antenna che si erge e noi ridotti a merce. Alcuni anche se sanno bevono il grande inganno, altri non ce la fanno come me è il danno. Precari di stagione, so che ci vorresti giù a raccogliere il cotone. Fanculo tu e chi ce lo impone, è una morsa che ci vuole in corsa e che ci limita. Questo dito alzato per te è il mio spirito. Noi facciamo colle e ci compriamo il tuo impero del male. Qui si attenta la tua verginità anale. Ed un canale ci manda i gossip, nasconde il cadavere. E il fatto vero sta dietro le telecamere. Telecomando in stand-by i miei occhi defilati. Dei pianti in diretta i ballerini dei pilati. Sui tanga spavano, cadono in trappola solo quelli che vedono il cielo con gli occhi del tuo satellite. Cascasse il mondo e quando cade vedi carcasse immonde attorno ai tuoi piedi. Bastasse una X e via di torno. Ma abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La dose quotidiana.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La dose quotidiana, più grande che ci cade attorno.
Torniamo in diretta da Iabasta Perugia per Prestù 2019 nelle pieghe del giornalismo.
Sì, sono le 17.50 e noi abbiamo appena sentito un contributo molto interessante di Claudia che ci parlava dei muri come bacheche, quindi non solo il concetto di street art, come dire, di street art canonica.
Canonica,
no?
Sì, anzi, una geografia urbana fatta di segni, una città che è composta non solo appunto da quelli che possiamo definire come fondamentalmente murales canonici, ma tutti da una serie di scritte, di appunto segni. Questo discorso, noi abbiamo fatto una riflessione, in qualche modo può andare, si va spesso a scontrare con alcune dinamiche che in questo periodo, soprattutto col dilagare di una forte stretta securitaria, stanno andando purtroppo ad aumentare. Parliamo da una parte della concezione, della considerazione del murales, della street art più in generale, come atto vandalico. Ne riparleremo anche tra un po' quando vedremo estremo, ad esempio, la necessità dell'anonimato, ma qui non voglio introdurre nulla. Atto vandalico che è strettamente legato a tutta una retorica del decoro dei quartieri, che noi ritroviamo anche qui nella città di Perugia. Ormai la stampa e i giornalisti, spero che qualcuno magari passando ci ascolti anche, si scagliano contro giovani street artist perché deturpano i
posso
i
citare?
Palazzi.
Citiamo?
Cita.
Citiamo il Mini Metro con c'è sempre una prima volta,
c'è
grande articolo.
La prima volta del Mini Metro con i grandi articoli di una nota testata
locale
giornalistica. D'altra parte però questo fenomeno si va a scontrare anche con un fenomeno che probabilmente potrebbe essere visto in maniera opposta, ma in realtà non lo è. Tutta una dinamica di gentrificazione. La street art che viene in qualche modo monopolizzata, viene rubata, viene sottratta da quella che è il suo significato originale, originario, ossia quella di comunicare in maniera anche di impatto, anche a volte violento, rispetto a determinate questioni. Attraverso fattori di gentrificazione sostanzialmente si va ad appropriarsi di queste pratiche e spesso si va anche a mercificare queste appunto queste pratiche, i graffiti e le varie...
A proposito di questo mi viene in mente per esempio l'opera di Banksy che sta a Napoli, che è tutta invetrinata, protetta, che serve, come dire, a portare ancora più... imbellettare il quartiere, come verrebbe da dire,
no? Abbellire,
però anche con, proprio in un senso di riqualificazione, tramite in questo caso paradossalmente con la street art, che se non è atto vandalico appunto è gentrificazione. Oppure l'opera di Banksy, che è stata, scusate la pronuncia, che è stata venduta all'asta e poi si è autodistrutta.
Atto di protesta che però anche lì c'è stata tutta una polemica rispetto alla quale quell'atto, che è stato visto come appunto una protesta rispetto alla mercificazione dell'opera d'arte, poi è andato fondamentalmente ha fatto aumentare il prezzo,
il valore
dell'opera d'arte, ma lì siamo comunque su livelli anche abbastanza elevati,
ma di notorietà, certo.
Di notorietà.
Comunque, a proposito della, come dire, della vita delle opere d'arte, della loro permanenza, che la street art ci interroga necessariamente sulla permanenza di un'opera d'arte, ma anche l'arte tutta, vorremmo soffermarci. Comunque è necessario interrogarci. Noi vi suggeriamo la lettura di un articolo molto interessante che si chiama "Questo murales vi seppellirà" di Enrico Gullo, che è uscito su Prismomag qualche anno fa. Tra l'altro l'articolo, Sergio, non so se ti ricordi, era uscito proprio nel periodo in cui Blu aveva cancellato le sue opere a Bologna.
Sì, Blu aveva cancellato, noto street artist italiano, aveva cancellato le sue opere come atto forte di protesta rispetto allo sgombero. Mi pare era ancora in atto una minaccia di sgombero verso il centro sociale XM24, proprio per questo l'artista, in questo caso, ha deciso, lo street artist, ha deciso di rimuovere completamente le proprie opere d'arte, proprio per non consegnarle a quel discorso di gentrificazione che da una parte sgombera gli spazi sociali, dall'altra invece fa il viso pulito rispetto magari anche ai turisti. Ecco, do spazio alla street art
commerciale,
sì, d'altra parte invece sgombero gli spazi sociali.
Beh, a proposito di questo, comunque, poi adesso mandiamo un pezzo musicale, a seguire ci sarà il contributo di Andro Malis.
Inoki e Giocassano.
Yeah.
Yo, no problem with the cat, qui c'è Inoki insieme a Joe. Satisfy my soul. Prendi fiato, re. Inoki, dammi un tempo attento, lascio luce nei tuoi occhi. Porto il vento d'Okinawa, Hiroshima e Nagasaki. Un chaku come Chucky Chan, lirico alchimista, prista, quinto dan. Pablo Sandokan urbano, MC uragano, vulcano come l'Etna. Dirime Timino come il Vietnam, balotta di Bossida, palato sfida. Chi ci sfida, emissione suicidi, in Acilia, non esplode d'invidia. È Chernobyl, mio stile l'eterno schiz, c'è l'inferno, si insidia nel tuo interno. Lo schermo ti segnala un'invasione, collisione con un meteorite, detonazione di pop, dinamite, plastico, nitroglicerina, tritolo, scariche elettriche e taniche di benzina. E togli trenista, minica, medicina, vitaminica, rima, che manda in clinica, che manda in cima. Il top è qui e non è in Cina. Avvicinati, allucinati, inclina la mente a 360 e se ci copi una lucina ti segnala. Finisce a mala, il fiato delle tigri del Bengala alla peste, il flow che investe, le foreste riveste, di positività le feste, al liberatore, dai 10 a 1 questo vincitore, chiunque investe fa fortuna, perché è il migliore, in circolazione, porzione, massiccia giù col gio, scarico un ripetitore, a ripetizione, per spiegarti che non c'è competizione. Notte, giorno, giorno e notte, sono in azione, esplosione su esplosione, è tutto ghetto intorno, non c'è esclusione. Bologna notte e giorno, Italia notte e giorno, è tutto ghetto intorno, ti informo che è il tuo mondo e che è il tuo giorno, è un viaggio che non ha ritorno. Bologna notte e giorno, Italia notte e giorno, è tutto ghetto intorno, ti informo che è il tuo mondo e che è il tuo giorno, è un viaggio che non ha ritorno.
Dalla crew che fa cracca, a chi dice yo, para la tua cacahuaca. Scatta ciaca, 05 maca, buccia pingiaca, click da 21 blackjack. Gianni fucile, mega gangi giaba, am si scappano col jet fino al pungiaba. Se tu pungi me, becchi shari, tempo care attack, 10 caccia al shack, in effect, come Jacko Viet. La mia taga, fa dopo come droga, il mio rap dilaga, di strada in strada. Polizia mi indaga, sono uomo da gang bang saga, e uomo da gang paga. Sono stato in cella ma mi fotte sega, ti fotte sega, ma lì si lega. Con gente che slega, fa patacci, pagliacci, la subiscono la roba dei caratteracci. Questi miei fattacci, se saldi cacci per il mio cidi, agli omicidi tacci, cancelli identici che tracci. Questi flow spacci, altri flow stracci e legacci, meglio sti bambocci, all'augo fantocci. Quei tamagotchi legati ai bracci, raggi si fa slang slang, con Jackie Chan contro Jackie Chan Chan. Dei palazzoni era citizen, cama cama gang sfido mamma, che sarà il papà e tu solo un bebè, bah. Una rima mia delle tue ne vale tre tre, sono potente come Shaq e Shaq, video capo tecnico come Chevette. In H ciao ciao, e non chiamarci rappettori, investi su di noi, gonfi tasche dei tuoi pantaloni. Notte e giorno, becco e chiesti pallettoni.
Bologna notte e giorno, Italia notte e giorno, è tutto ghetto intorno, ti informo che è il tuo mondo, e che è il tuo giorno, è un viaggio che non ha ritorno. Bologna notte e giorno, Italia notte e giorno, è tutto ghetto intorno, ti informo che è il tuo mondo, e che è il tuo giorno, è un viaggio che non ha ritorno.
Ciao a tutti, mi chiamo Andromalis, sono un disegnatore di fumetti sostanzialmente, però mi piace anche essere un sabotatore, cioè fare controcultura e considerare la controcultura come un sabotaggio dell'immaginario collettivo. Per farlo utilizzo un sacco di media, come un sacco di media, mi manca un po' troppo. Per farlo provo a usare più strade. Una delle strade che utilizzo è quella che a me è più vicina, che è quella di avere una fanzine che si chiama Nextasy, la quale per combattere quello che secondo me è uno dei peggiori difetti della cultura ufficiale, della cultura di sistema, cioè la semplificazione, quindi non rendere le cose semplici, ma semplificarle nel senso di renderle quasi binarie, noi contro di voi, loro contro di noi. A me piace invece, proprio per sabotarla, renderla più complessa, renderla più complicata. O anche di fronte a un certo minimalismo voluto dell'italiano, a me a questo punto piace per controbilanciarlo, per combatterlo, per sabotarlo, renderlo invece sempre più complesso, quasi parossistico. Se il congiuntivo viene ammazzato in mezzo alla via, a me piace allora a questo punto renderlo ancora più forte. Nextasy, tra l'altro, è una fanzine che ha dei contenuti sempre identici. Ogni numero di Nextasy ha sempre la stessa storia, racconta sempre la stessa storia. Ed è infatti sul contenitore che invece agisce Nextasy, che è sempre diverso. La storia, che è sempre la stessa, viene raccontata in termini sempre diversi, sempre più complessi. Più è minimale il messaggio di sistema, il messaggio dell'ideologia dominante, che è quello pubblicitario, quello politico, in fondo sono diventati la stessa cosa, più invece il messaggio di Nextasy, quindi il contenitore, si fa più ricco, più confusionario, più caotico. E un'altra delle formule che utilizzo per fare sabotaggio dell'immaginario collettivo lo faccio insieme a mia moglie Deborah Malis, che è un'artista e una scultrice, ed è quello di fare dei piccoli altari di strada, che noi chiamiamo altari senza liturgie, ASL, in cui appaiono invece dei santi, invece dei Gesù, invece delle Madonne, appaiono dei poricristi, gente che magari viene tirata su dal mare perché è nella speranza di cercare qualcosa di migliore per la propria vita. E quindi abbiamo fatto per esempio una a Centocelle a Roma, in cui appare questa creatura, questa sirena, che per metà è donna e per altra metà è il pesce, ma il pesce ha mangiato la metà inferiore della donna. E quindi questa povera crista appare lì in questa immaginetta votiva, in parte è terracotta la figura centrale e l'altra è dipinta, in un linguaggio che è molto pop, quindi popolare, ma anche pop, quasi pubblicitario, soltanto che non pubblicizza una merce, pubblicizza una speranza, pubblicizza una disgrazia. E un altro invece dei luoghi che mi piace profanare è quello che noi chiamiamo la città esplicita, che hanno iniziato ad essere, all'inizio erano semplicemente delle scuse, delle feste per presentare magari dei libri che nessuno avrebbe mai letto, e quindi insieme a degli amici, insieme a dei piccoli gruppi punk, provavamo a fare delle presentazioni molto animate, molto vivaci. Poi uno dei presenti ci ha espropriati di questo brand, e noi siamo stati molto 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 contenti di questo esproprio intellettuale, a proposito di copyright, e ne ha fatto qualcos'altro, ha trasformato la città esplicita in 10 tesi contro il brutalismo per riprendersi, in termini molto paradossali, la città. Ci sono queste 10 tesi che sono diventate la città esplicita. A nostra volta ce lo siamo ripreso questo brand, ancora una volta arricchito grazie all'esperienza di Daniel. Daniel è colui che ha fatto il furto di brand. E quindi questo brand, non brand, questo logo, che è anche luogo, è diventato qualcosa di ancora più pieno. Noi ce lo siamo ripreso e l'abbiamo ritrasformato ancora una volta. La città esplicita quindi è una serie di incontri per cercare di passeggiare lungo la città attraverso le possibilità narrative della città. Però è anche una serie di fotografie della città, di una città deserta per lo più, senza persone, senza figure. Le persone che ci sono dei cappotti, che qualcuno potrebbe dire dei cappotti vuoti, sono quasi delle location umane, e appare sempre questo logo della città esplicita, appare alle spalle oppure appare davanti. Ancora una volta quindi il linguaggio comune, il linguaggio di sistema, il linguaggio dell'immaginario collettivo, che viene assaltato, viene terrorizzato, viene sabotato e diventa qualcos'altro.
E
questo
alla
fine è il mio modo di fare controcultura.
E ritorniamo qua, ringraziamo Andro Malis, artist e street artist romano, per questo contributo. E visto che lui parla di sabotaggio del linguaggio pubblicitario, non possiamo che citare come nuovi linguaggi, a proposito di nuovi linguaggi, quella branca della street art che è il subvertising. La subvertising è un termine derivante dalla crasi di due vocaboli anglosassoni che sono subvert, sovvertire, e advertising, pubblicità, e in realtà è una pratica di, appunto, di sovversione della pubblicità e dei brand, quindi dei marchi, tramite una modifica di senso. Ovviamente di solito questa modifica di senso ha una direzione critica, quindi in contrapposizione con quelli che sono poi i contenuti pubblicitari, una forma di, appunto, sabotaggio culturale, a proposito di controcultura, no? Contro il sistema consumistico e non solo.
Sì, sei stata estremamente chiara. Io aggiungerei un altro spunto che secondo me possiamo già iniziare a lanciare dopo questo intervento molto chiaro. Si è parlato di riappropriazione, rimodellamento, un continuo rubare, ricreare, rirubare, creando un qualcosa sempre di nuovo. Una delle forme di comunicazione, dei nuovi linguaggi rispetto alla quale noi ci siamo probabilmente anche in maniera maggiore rispetto alle altre interrogate, è quella della memetica, dei meme, una forma di linguaggio estremamente moderna, estremamente attuale. Con questa piccola anticipazione, non ve la facciamo lunga, ci ascoltiamo il prossimo pezzo e rientriamo tra poco in studio.
Oh yeah, round and round, round they go. I get around, still clown with the underground when we come around. Round and round, round they go. Stronger than ever, back to get wrecked. All respect to those who break their neck to keep their hopes in check, 'cause though they sweat a brother majorly. And I don't know why your girl keeps paging me. She tell me that she needs me, cries when she leaves me, and every time she sees me, she squeeze me. Lady, take it easy. Hate to sound sleazy, but tease me. I don't want it if it's that easy. Hey yo, bust it. Baby, got a problem saying bye-bye. Just another hazard of a fly guy. You ask why, it don't matter. My pockets got fatter. Now everybody's looking for the ladder. And ain't no need in being greedy. If you wanna see me, try to keep a number, baby, when you need me. And I'll be there in a jiffy. Don't be picky, just be happy with this quickie. But when you learn, you can't time it down, baby, dog. Check it out. I get around. What you mean you don't know?
Round and round, round and round.
I get around. The underground just don't stop for hoes. I get around. Still turning with the underground.
Round and round, round and round.
I get around. Yeah. Hey, yo, son. Let them hoes know.
Now you can tell from my everyday fits, I ain't rich, so cease and desist with them tricks. I'm just another black man caught up in the mix, trying to make a dollar out of 15 cents. Just 'cause I'm a freak don't mean that we can hit the sheets. Maybe I can see that you don't recognize me. I'm Shock G, the one who put the satin on your panties. Never knew a hooker that could share me. I get
what's up, love? How you doing? All right. Well, I've been hanging, singing, trying to do my thing. Oh, you heard that I was banging your home girl you went to school with? That's cool, but did she tell you about her sister and your cousin? Thought I wasn't. See, weekends was made for Michelob, but it's a Monday, my day, so just let me hit it, yo, and don't mistake my statement for a clown. We can keep it on the down low, long as you know that I get around.
Round and round, round they go.
Two pockets now, don't stop for hoes. I get around.
Round and round.
Tight grip, don't slip, loose lips, ain't ships, it's a trip. I love the way she licks her lips, see me jocking, put a little twist in her hips, 'cause I'm watching. Conversations on the phone to the break of dawn, now we all alone, while the lights on. Turn them off, time to set it off, get you wet and soft, something's on your mind, let it off. You don't know me, you just met me, you won't let me, well if I couldn't have it, why you sweat me? It's a lot of real G's doing time, 'cause a goofy bit the truth and told a lie. You picked the wrong guy, baby, if you're too fly, you need to hit the door, search for a new guy, 'cause I only got one night in town, break out a B-clown, baby doll, are you down? I get around.
Abbiamo oggi, cioè, nel senso,
tanta roba.
Abbiamo Corso Garibaldi, sede di Abbassa, che praticamente, nonostante il maltempo, è, cioè, pullula di gente solamente per la nostra selection. Siamo arrivati, per continuare il nostro discorso, ad uno snodo importante. Dai muri alla rete, dicevamo inizialmente. Non solo dai muri alla rete, non solo perché i muri nel senso più generale possibile, vengono fotografati e ripresi, ma anche perché, appunto, come si diceva anche nel contributo precedente, i muri sono delle nuove bacheche. Ci sono delle bacheche differenti che ritroviamo nella nostra contemporaneità, anche forse più complesse probabilmente. In queste bacheche materiali che abbiamo finora considerato come i muri, c'è un fattore che è quello dell'anonimato. L'anonimato all'interno del mondo della street art, del fenomeno della street art, inizialmente nasce come forma proprio di reazione, come forma anche di autotutela rispetto a quella che è la criminalizzazione proprio della politica stessa del graffito, e quindi si instaura all'interno della street art una forma di anonimato che noi ritroveremo anche in altre forme di comunicazione, in altre forme di espressione artistica e non, ma che appunto nella street art assume un valore inizialmente differente.
Esatto. Invece dall'altra parte, in rete oggi, con queste nuove forme di comunicazione, noi ci troviamo a lavorare a trovarci di fronte ad un concetto di identità molteplice, tra l'altro, che ci ha permesso di declinare l'anonimato in numerose forme, anche molto più con molte più sfaccettature. Basti pensare ai forum, quelli di, insomma, del primo inizio,
sì, della prima
secondo
decade,
web,
sì,
esatto,
sì, sì.
In cui l'anonimato era quasi una condizione inizialmente, tramite la quale ci si scambiava in queste community appunto nuove modalità di comunicazione, anche figurative, che però presupponevano l'anonimato, e poi piano piano questo anonimato è andato a caratterizzare lo spazio virtuale quasi in un modo identitario. Per capirci, ad esempio, abbiamo Anonymous, no? La comunità di Anonymous che si è sviluppata grazie all'anonimato che vigeva in 4chan.
Sì, Anonymous addirittura fa paradossalmente dell'anonimato proprio la propria identità, cioè, scusate il gioco di parole, però ecco, sì, stiamo parlando effettivamente di quell'internet della prima decade degli anni 2000, fatta di forum come ad esempio 4chan o Reddit, piattaforme che, da cui magari siamo passati un po' tutti, che presupponevano, come dicevi proprio tu, un livello di anonimato. Noi riscontriamo proprio in questo passaggio una differenza tra i muri e la rete, già a partire appunto da questo livello di anonimato. C'è però anche un collegamento, ovviamente, tra quello che è la dimensione anonima dello street artist e la dimensione anonima della memetica, o comunque di queste
forme. Che è comunque una forma d'arte.
Sì,
no?
Come vedremo dopo.
Assolutamente, come... sì, ed è una forma d'arte che poi si è sviluppata, però è nata esattamente proprio in coincidenza, richiedendo questo anonimato. Infatti poi si parlerà anche di morte dell'autore per quanto riguarda i meme. Per chi però non sapesse cos'è un meme, dobbiamo fare un piccolo passo indietro.
Definizione, giusto? Time.
Definizione time. Allora, avrete visto sicuramente almeno uno nella vita, se avete accesso ad internet. Possiamo descriverlo come un'immagine spesso corredata da scritte, non sempre, generalmente ironiche. Però detto così abbiamo detto tutto e niente, perché in realtà la caratteristica per definire il meme è che è un'opera aperta, addirittura viene definita open source, il cui autore vivente quindi è del tutto irrilevante, perché è un'opera che per essere tale deve reinventarsi ogni volta in una serie. Quindi l'immagine singola perde significato, diciamo, il panel singolo, e il meme in realtà sta nella serie di memi che si modificano e si susseguono. Adesso mandiamo il primo contributo di Alessandro Lolli.
A proposito di meme,
giornalista e scrittore, giornalista ed esperto di internet culture. Insomma, ha scritto un libro che è intitolato La guerra dei meme, edito da
Chi se non lui,
giustamente.
E gli interrogativi sono assolutamente voluti, ci teniamo a sottolinearlo.
E mandiamo il primo contributo.
Yep.
L'anonimato su internet è stata la condizione in cui tutti versavamo, fino a che Facebook non ha deciso di metterci tutti con la carta d'identità su internet, e proprio per questo motivo i meme di internet sono nati in una condizione di anonimato radicale, cioè senza nessun autore, e vivevano proprio in virtù e a costo di questo anonimato radicale. dei contenuti nati per essere reinventati da tutti e che vivevano e guadagnavano la loro identità di meme proprio perché venivano presi in mano da una collettività senza nome e riprodotti all'infinito, sovvertiti, ripensati, ricondivisi. Tutto questo è cambiato quando sono arrivati i social network, che hanno reintrodotto non solo l'anonimato del tuo profilo personale, nome e cognome, ma anche la possibilità di creare delle vere e proprie pagine, quindi dei canali in cui si è inserita anche la sottocultura memetica. Quindi noi oggi abbiamo su social come Instagram e Facebook pagine memetiche che hanno un loro tipo di produzione memetica, un'estetica a loro propria e una firma che solitamente è un nickname, diciamo, quindi un nome della pagina, quindi non siamo già arrivati al nome biografico, all'autore in sé per sé, ma siamo in un certo senso ritornati a una firma che possiamo assimilare alle tag della street art, quindi a un nickname, e parte della memetica gira su questi piani. Tutta un'altra parte della memetica di internet gira ancora nel piano dell'anonimato puro, diciamo.
Torniamo in diretta 18:20 da Iabassa Perugia, presto nelle pieghe del giornalismo.
L'autoradio mette la Vaporwave.
Ecco, ci stava a pennello questo piccolo accenno. E rientriamo in diretta, dicevamo.
Sì, abbiamo appena ascoltato il primo dei contributi di Alessandro Lolli in cui ha citato Facebook e la carta d'identità e mi viene, come dire, quasi spontaneo fare questa piccola digressione, questa riflessione sul fatto che adesso con i social media e nell'epoca del capitalismo digitale in cui noi, come dire, il capitalismo si nutre dei dati che però noi stessi produciamo ogni volta che mettiamo una preferenza o inseriamo i nostri dati, non solo come dire, nome e cognome, ma preferenze e qualsiasi cosa che in un qualche modo abbia a che fare con la nostra identità come sfera di interazione e di interesse. E a questo punto possiamo anche dire che in questo momento storico l'utentu di internet sono dei prosumer, vengono definiti così, quindi una come dire, una crasi, una fusione tra il producer, quindi chi produce i contenuti, quindi i propri dati, inserendoli eccetera nelle piattaforme, e il consumer, cioè chi si nutre dei dati stessi che vengono profilati e vengono utilizzati dalle aziende per, come dire, identificare meglio quelle che potrebbero essere le nostre preferenze di utenza quando navighiamo su internet. In questo caso quindi la questione dell'anonimato, possiamo già dire, come ha detto anche Lolly, comunque un po' si sbiadisce, sicuramente si modifica, ecco.
Certo, sì, facciamo un attimo un passo indietro, appunto, rimaniamo sulla questione sempre dell'anonimato e ritorniamo in quella dimensione di inizi 2000, della dimensione dei forum, della community. Possiamo parlare proprio di veri, all'interno di questi, di queste piattaforme, ma non ancora nel senso moderno del termine, all'interno di proprio questi blog, questi contenitori, si inizia a sviluppare un vero e proprio discorso di creazione di controculture o sottoculture. Noi ci siamo interrogati rispetto anche a questa terminologia. Probabilmente sarebbe il caso, più che altro soprattutto agli inizi del fenomeno, di parlare di sottocultura come appunto un qualcosa, un gruppo che magari può essere anche diverso rispetto alla sottocultura che ci abbiamo in mente, come ad esempio in ambito musicale o in ambito politico, dove probabilmente c'è una sorta di omogeneità di stili, di comportamenti. No, all'interno dei forum community c'è una sorta di identità diversa, una sorta di comunanza diversa, che non presuppone necessariamente l'omogeneità, anzi può essere anche composta da diverse eterogeneità, che comunque sottoculture che, come andremo ancora meglio ad approfondire, vanno ad influenzare veramente tanto tutto il modo di gestire, di fare la comunicazione. In particolare queste community hanno sviluppato un discorso di controcultura che si nutriva proprio del concetto interno-esterno, dove l'esterno è rappresentato dal mainstream, è sempre per rimanere in terminologia di inizio secolo, questo mainstream, questo esterno era rappresentato dai cosiddetti normi, cioè le persone che appunto erano altro rispetto invece all'interno, agli addetti ai lavori, che erano appunto i nerd, gli autistic. Gli autistic in particolare erano dei produttori, erano proprio i produttori di meme, terminologia che viene ripresa proprio dall'autismo, appunto, che appunto con cui ci si rispecchiava il nerd, e che appunto a loro volta rappresentavano la forma espressiva proprio della community.
Esatto, quindi c'era questa forma espressiva che era caratterizzata, che era proprio caratteristica, nata all'interno di queste community, che però fino a quel punto avevano come principale caratterizzazione quella appunto dell'anonimato e di questi discorsi che abbiamo fatto fino adesso.
Ad un certo punto però succede qualcosa.
Ad un certo punto la storia purtroppo la conosciamo, non ci sta nessun finale, nessun plot twist. Ci sarà poi una sovrapposizione di queste community di cui abbiamo parlato, soprattutto quella di 4chan, con quella nascente dell'alt-right, che prenderà poi piede nel mainstream. All'inizio rimane, no, un pochino più sulle sue, sempre più autistic, per riprendere i termini che hai detto tu prima, Sergio, e poi prenderà piede nel mainstream, ma non, come dire, soccombendo oppure dicendo siamo stati assimilati, finita là, ma cavalcando e traendo forza da questo ingresso nel mainstream.
Cosa che rappresenterà proprio la forza di probabilmente di questo movimento, tra volte virgolette, cioè quello di non soccombere, non morire rispetto alla normificazione, rispetto al mainstream, ma al contrario, quella di proliferare all'interno del mainstream, riuscire a manipolare, a cavalcare il mainstream fondamentalmente riuscendo a veicolare i propri contenuti che, come già alt-right sta ad indicare, non sono proprio contenuti a noi
affini, come dire.
Esattamente.
Ma non anticipiamo troppo, adesso lanciamo un pezzo e poi torniamo con un contributo di Alessandro Lolli.
Che è emersa dalla sottocultura di internet e dalla sottocultura memetica di 4chan in primo luogo. Una parte di quei memer che volevano, diciamo, riuscire a scherzare su tutto con toni estremi, quindi anche scorretti, si sono trovati dall'altra parte, durante l'era Obama, un blocco ideologico compatto del politicamente corretto. Da questo scontro ne sono usciti radicalizzati entrambi. L'alt-right ha trovato tutta una sua narrazione autoconsolatoria e, diciamo, anche autoavvimentante, in cui la soggettività veramente oppressa degli anni 10, del 2000, erano i maschi bianchi eterosessuali, giovani, che venivano, diciamo, attaccati da tutta una serie di discorsi progressisti. L'alt-right ha dimostrato una capacità estrema di controllo dei nuovi linguaggi, dei linguaggi trasgressivi, delle estetiche virtuali e dei meme, quindi delle retoriche virtuali, ma anche della semiotica propria ai meme, con cui si riesce a essere sempre molto ambigui. L'alt-right è riuscita a imporre una serie di temi che prima erano appannaggio delle sue piccole lotte controculturali al mainstream politico, quando Donald Trump e tutto l'entourage di Donald Trump li ha riconosciuti, diciamo, come uno dei vari think tank dietro quel tipo di rivoluzione che stava avvenendo negli Stati Uniti. Detto questo, l'alt-right in realtà non è stata sin dall'inizio un movimento mainstream contro la sinistra che è snob, eccetera, eccetera. Loro stessi erano snob, molto elitisti, erano appunto un destra alternativa, destra trasgressiva. Quando Donald Trump ha vinto, quindi quando l'alt-right si è sentita vincente, la narrazione è cambiata ed è diventata che l'alt-right era, diciamo, l'avanguardia leninista delle grandi masse bianche popolari che hanno votato Donald Trump. Ma questo è accaduto solamente a posteriori. L'alt-right quindi ha incominciato a parlare vari linguaggi, vari registri, diremmo in gergo memetico a vari livelli di normificazione, quindi sia a parlare in maniera molto schietta, molto intuitiva, molto chiara, per parlare al mainstream, alla gran massa dell'elettorato e delle persone di destra, sia a mantenere quel linguaggio esoterico per cui la conosciamo, quindi quella serie di riferimenti controculturali molto involuti che per seguirli devi essere dentro la scena memetica vera e propria. Quello che appunto ci può insegnare a noi della sinistra memetica, l'alt-right, è proprio questa capacità di riuscire a parlare a varie anagrafiche, a vari target, riuscendo appunto a modellare lo strumento memetico a seconda di chi stai parlando, di quale gruppo vuoi convincere.
E rientriamo sempre qua in diretta dalla sede di Yabasta Perugia, presto nelle pieghe del giornalismo. Abbiamo appena sentito il contributo vocale di Alessandro Lolli, autore tra le varie della Guerra dei Meme. E in questo contributo stava parlando appunto dell'alt-right e di come si è nutrita dell'opposizione al politicamente corretto. Però, come giustamente ci fa notare, avevamo accennato prima, questa alt-right non è nata, che è una galassia, non nasce nel mainstream, ma nasce, come abbiamo detto, in sovrapposizione a quella community di caratterizzata dall'anonimato che stava in 4chan e che invece era più non è nata come destrorza questa community.
Anzi, no, infatti non era assolutamente così.
E poi dopo c'è stata questa questa cooptazione delle modalità dei meme di destra. In questo caso, tra l'altro, ci sta un riferimento a un meme molto famoso che si chiama Pepe the Frog, che era stato cooptato dal mainstream, però in questo caso da un sentiment positivo. L'alt-right ha continuato a fare la spocchia, insomma, a rivendicarsi questo Pepe the Frog dicendo siamo contro l'assimilazione mainstream, e poi è successo questo snodo qua molto importante, cioè Trump che ritwitta questo meme che era proprio il simbolo in quel momento dell'alt-right spocchiosa, però, e in più c'è stato uno sviluppo, ecco, lui nel suo libro parla di sentiment negativo, cioè tutta una sinistra, diciamo, americana, media e attenzione mainstream, che però inizia a parlare male di questa alt-right molto pericolosa. E questo è stato uno, dei punti grazie ai quali l'alt-right si è fomentata, sentendosi, ci riconoscono come il nemico, fondamentalmente dicendo la stretta un po' andata così.
Praticamente è successo l'inverso di quello che prospettava probabilmente la sinistra, questo vedere nell'alt-right il nemico è un qualcosa di pericoloso, ha alimentato semplicemente il potere di Pepe the Frog.
Esatto, e poi hanno cavalcato questo mainstream. Loro appunto parlano, l'alt-right e la galassia, insomma, di cui stiamo parlando, si scaglia questo contro questo politicamente corretto.
Tornato in auge anche nei nostri giornali nazionali, e qui si parla spesso di questo politically correct.
Esattamente, perché poi è entrato anche quello come discorso dall'alt-right, è riuscita ad influenzare da queste community, noi pensiamo, è riuscita ad influenzare anche le politiche dei giorni nostri, anche con grande forza. Ma andiamo per passi, perché questo politicamente corretto di cui stiamo parlando risale, e questo sviluppo dell'alt-right risale all'era Obama, quindi prima di Trump. E questo politicamente corretto fa parte di una fase neoliberista in cui noi possiamo individuare una politica economica e sociale che si è nutrita di quelle che noi chiamiamo identity politics.
Sì, si è sviluppato nella fase Obama, cioè si è sviluppato nella fase probabilmente di picco proprio del neoliberismo, di fase neoliberista. Un discorso che fondamentalmente è quello neoliberista, quello del neoliberismo progressista, che in superficie, in maniera molto superficiale, di facciata, parlava di salvaguardia di diritti specifici, ma che ovviamente, con un attimo di lettura un po' più particolare, in ottica salvaguardia di diritti, in ottica però prettamente appunto neoliberale, e quindi finalizzata ad una commercializzazione delle peculiarità, basandosi invece su principi di assimilazione, sussunzione e neutralizzazione. Gli esempi che probabilmente rendono di più l'idea sono quelli rispetto ai quali noi ci siamo posti come definendoli come ad esempio pink washing, o comunque le pratiche in generale del washing.
Sì, esatto, sono delle pratiche di normalizzazione e di sussunzione. Da una parte il washing ci fa capire come queste differenze sono state usate in maniera funzionale al mercato per vendere ad un settore specifico, da una parte. Dall'altra ci sta tutto il meccanismo di neutralizzazione di quelle differenze che avrebbero una potenza eversiva rispetto al capitalismo e al neoliberismo, ma che assorbendole nel mercato perdono quella potenza. Basti pensare alle coppie dello stesso sesso e come sono state, come dire, lanciate in quest'ottica neoliberale come il corrispondente della coppia eterosessuale. Quindi fondamentalmente non cambia niente.
Il neoliberismo fondamentalmente ci riconosce la potenza rivoluzionaria di un qualcosa e per spegnere quella potenza rivoluzionaria la cerca di normalizzare, la neutralizza attraverso la normalizzazione. Ecco, questo è comunque la fortissima criticità che noi rivediamo in queste pratiche, nel neoliberismo, in questa forma di finto progressismo, ed è giusto così. Noi ci siamo interrogati molto su appunto rispetto a queste pratiche, riconoscendo in esse un problema centralissimo. L'alt-right, per riprendere il discorso, si scaglia a sua volta contro queste politiche identitarie, contro le identity politics, in maniera ovviamente diversa, da una prospettiva del tutto diversa.
Anzi, ne subirà le conseguenze e svilupperà tutta una narrazione che poi vediamo sicuramente dopo il prossimo pezzo.
I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got y'all. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got y'all. Yes, I will survive. There will be highs and lows. Got a rim and okay, okay, not booze. Damn how glasses drive me insane. And I'm amazed when I think about how lucky I am to wake up in a country full of bombings, killings. Out of them, I got no fucking problems. Glad you never tryna put me down. Oh, too many times I did you wrong. Digging in my enemy, then I find me in the means of the fucking niggas way too strong. And I keep those diamonds in my mind too long. No, they don't believe me cause I look too young. Can every time I see the beauty be the day, coming too quickly cause I'm always looking for what's wrong. God, I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got y'all. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got y'all. Yes, I will survive. Shit that was in my mind, thank God I do not leave. When Trump came after Obama, all my strength for the mama, see thoughts. My brothers, sisters never give up. Beginning up under what nobody wants. But if it don't matter, still trust in us now. Yeah, I know. Rose got thorns and I got a long way to go. Plus I told yeah. No matter what happens, we never down. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got y'all. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got y'all. Yes, I will survive.
Riprendiamo questa seconda parte rispetto al discorso che abbiamo poco fa sviluppato. Dicevamo neoliberismo e identity politics, momento in cui si è sviluppato contemporaneamente una narrazione particolare, cioè la narrazione del bianco maschio eterocis come soggetto vittima di queste politiche identitarie. Rispetto a questa autonarrazione si genera una risposta che potrebbe somigliare un primo sguardo come una risposta difensiva rispetto appunto alle identity politics, ma che in realtà invece si sviluppa con pratiche decisamente offensive. Questo discorso, questa autonarrazione appunto del maschio bianco eterocis è strettamente legato anche a quello delle community, proprio alla community che prima abbiamo visto che appunto è il contenitore all'interno del quale si prolifera un po' tutto questo discorso che stiamo facendo, e che appunto hanno contribuito a diffondere queste soggettività politiche. Nello specifico, infatti, l'alt-right, c'è l'alt-right che andava sviluppandosi, e parallelamente adesso c'era il soggetto maschio bianco che appunto nel mondo, nel panorama dei forum di questi gruppi qua andava a coincidere con la figura del nerd.
Esatto, una narrazione che però adesso, arrivando ai giorni d'oggi, ha preso una svolta diversa, perché adesso siamo in una fase che possiamo definire di deriva, di torsione reazionaria, in cui questo soggetto che prima aveva sviluppato, come ci dice anche Alessandro Lolli prima, una narrazione di autocommiserazione, sono una vittima, ma vengo oppresso da queste identity politics, adesso ritorna alla carica proprio con grande verve, e lo vediamo con l'elezione di numerosi suprematisti bianchi nel mondo, proprio da Trump a Orban a Salvini, in cui questo soggetto bianco non è più quello, diciamo, universale neutro dell'inizio di tutto il discorso neoliberista, come si presentava, no? Un soggetto neutro, universale, che però in realtà è maschile ma si propone come neutro. Poi abbiamo avuto queste identity politics, come abbiamo detto, e la risposta è un riemergere di un soggetto però caratterizzato dal fatto di essere maschio, bianco. In questo caso è proprio, come dire, è dichiarato,
ben individuato,
perché deve tornare a ristabilire l'ordine, deve tornare il breadwinner.
Appunto, dicevamo, la, la difesa, la reazione difensiva, che però non è solamente difensiva, non è autocommiserazione, ma al contrario è offensiva.
Purtroppo, esatto, purtroppo non è finita là, perché appunto abbiamo adesso in tutto il globo, come dire, dei capi di Stato suprematisti bianchi, quindi ovviamente la narrazione si è evoluta. Ci aiuta Alessandro Lolli a capirlo meglio.
Ogni gruppo politico che prende il potere riesce sempre a rappresentare la parte della società per cui parla come l'interesse della società generale, e il populismo ha proprio questa potenza qui, cioè di riuscire a dire un noi che sia tanto più ampio possibile quanto più è vago. I vari populismi che dagli ultimi 3 anni stanno vincendo ovunque riescono a fare questa cosa, ma attenzione, non rinunciano neanche al ruolo di vittima. Il nemico gli serve sempre. A Verona il congresso delle famiglie si presenta come vittimizzato, nonostante siamo in un paese quasi fascista, in un paese governato dalle destre. Il convegno di Verona per la famiglia va lì come una posizione in pericolo e minoritaria. Quindi tanto all'alt-right quanto alla destra in generale il discorso neoliberale progressista delle identity politics, dei diritti, gli servirà sempre, come serviva lo spauracchio del comunismo negli anni 70, negli anni 50, negli anni 60. Serve che esista quel pericolo lì, cioè che il corpo sociale appunto sia minacciato da tutta una serie di forze contaminanti esterne o interne. Esterne sono i migranti, interne sono le femministe, gli omosessuali e via dicendo. Serve sentirsi sempre sotto attacco per fare insomma, per fare massa, per compattarsi. Questo ovviamente non lo sto dicendo io, è alla base, diciamo, di tutti i discorsi sulla psicosociologia della destra da Furuyesi in poi. Quindi questa alterità è sempre necessaria anche ai populismi che mirano a rappresentare tutta la società sotto un noi. Quel noi però deve essere sempre continuamente attaccato da forze che potenzialmente possono distruggerlo, per tenersi sempre tutti sull'attenti.
Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba, faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda, farò una vasca addosso, traccio l'estate addosso, quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso, odio il fanatismo, odio il Gran Turismo, psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come scie, fumo questo e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo. E allora balliamo. Yeah, 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 check. In giro scooterone, segni di copertone, 30 birre peroni, cimiteri di ombrellone. Ho fatto il cash tank, e salmo Dos Santos. Rimbalza sopra questi rapper come Super Santos. Non faccio i testini, ti sfascio il club prima. Stai con chi malvive, io in Sardegna malvive. Lo giuro tipo scout, con quel culo così grande puoi venire al mio concerto e fare il sold out. Festeggio il 420, non dirlo ai 420. Non mangiarti la coca, sorridi ai 420. Vieni con me, sono il re senza alcun trono. Conosco un posto cool, fanno un mosco mio buono. Tutto il giorno in mutande, cerchi un posto al sole. Con lo specchio più grande, dentro l'ascensore. Ti hanno bocciato a scuola, poi ti hanno licenziato. T'han preso la patente, la tipa ti ha lasciato. Non avere paura, non restare nell'ombra. Allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo. Chiedilo a Arianna che facciamo, vabbè balliamo. E allora balliamo. Yeah, yeah, yeah. E allora balliamo.
Come quando fuori piove, aspetto arrivi la mia onda. Chiamo un uragano col tuo nome. Io spero che tu mi risponda.
E allora balliamo.
Come quando fuori piove, yeah, yeah. Aspetto arrivi la mia onda. Chiamo un uragano col tuo nome. Yeah, yeah. Io spero che tu mi risponda. Allora balliamo.
Allora balliamo, 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 allora balliamo. Vivo adesso che la notte muore, sto guardando l'alba, quindi scusa, non fare rumore. Come ballare sotto l'acquazzone, prendere l'estate per distruggerla in una canzone. La vita è bella ma alla fine muori, è sempre l'ultimo giorno d'estate e sono chiuso fuori. Estati d'animo, sento richiamo, un'altra estate, merda che facciamo? Balliamo? Ma vuoi toccare il cielo, posso darti un passaggio. La testa tra le nuvole, mi godo il paesaggio. Sento la buona onda, sono la new wave.
Tu aspetti ancora il grande salto, blue wave. Si scema, ferta il tuo cervello quando si inceppa. Una balena in spiaggia, qualcuno chiami la Sea Shepherd. Chiedo venia, ma ho la terza media, pure rimo appena. Questa scena mi spalma la crema sulla schiena. Ti mando il sole in posta, tranquillo tutto a posto. Cazzo ci viene a fare in costa, ti costa troppo, yeah. Non fare il finto ricco, yeah. Quando lo yacht a picco, yeah. Fanculo le Seychelles, salmo il nuovo sceicco. Guardo brutte notizie, come il TG alle 8. L'estate sta finendo, ho già messo il giubbotto. Ho messo pure il casco, perché tu parli troppo. Non canto di protesta, cerco il punto G8.
Non avere paura, non restare nell'ombra. Allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo. Chiedilo a Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo. E allora balliamo. Yeah, yeah, yeah. E allora balliamo.
E allora balliamo in diretta da Corso Garibaldi 21, dalla sede di Abbasta Perugia, per questa seconda edizione di Press 2 nelle pieghe del giornalismo. Signori, benvenuti, bentornati. Questo panel continua, il primo panel del festival, tra comunicazione tra i muri e la rete.
In onda su
Radio Sherwood, radiosonar.net e su tutti i profili social delle nostre radio.
Esatto, allora stavamo parlando appunto di nuovi linguaggi dei muri e della rete e dopo aver fatto un excursus tra le community e l'alt-right stiamo sviscerando alcuni dei meccanismi di comunicazione attuali, attualissimi, e che hanno preso piede nella e a partire dalla rete. Riprendendo il discorso, il contributo di Alessandro Lolli precedente, quindi non solo il meme la comunicazione stessa nel mainstream sono state cooptate, diciamo, verso destra, che continua a veicolare però i suoi contenuti. Ora qui si inserisce, diciamo, una piccola parentesi che però ha grande rilevanza e che stiamo continuando a sviscerare in ambiente, come dire, nell'ambiente di movimento, che è il fatto che la destra sta cooptando e sta sussumendo alcune delle nostre modalità e i contenuti di comunicazione. Uno di questi è sicuramente averci impoverito, depauperato del linguaggio dei diritti. È stato ripreso, so che sembra incredibile, rigirato per riportare in auge quei valori, quei contenuti reazionari, però di soggettività che in realtà tanto minacciate non sono, non sono in pericolo. Ad esempio a Verona, come citava appunto anche Lolli prima, in cui c'è questa famiglia naturale che reclama, no? Come dice, di essere in pericolo, quel discorso vittimizzante di prima, è in pericolo, abbiamo bisogno di diritti, diritti dei bambini, che poi però in realtà è una modalità per veicolare dei contenuti appunto anche di odio, di discriminazione.
Sì, una versione diciamo subdola di veicolazione di concetti che non sono appunto quelli di riappropriazione di diritti e libertà, quanto piuttosto quelli di odio e violenza. Effettivamente sono molto d'accordo su questo, c'è proprio una appropriazione indebita assolutamente di quella che è più che altro proprio una pratica che storicamente è appartenuta più a i popoli che in una posizione di svantaggio rispetto ad un altro cercava appunto di riappropriarsi, di reclamare diritti, libertà. Ecco, lo sta facendo ora la destra, lo sta facendo la destra in una maniera subdola, lo sta facendo la destra in una maniera da un'ottica completamente diversa,
ribaltando quella dinamica di privilegio e oppressione che invece noi sappiamo bene continua a persistere, anzi sempre in maniera più violenta.
Esattamente. Ci sta anche un altro rischio appunto di sussunzione che ci interessa molto, cioè l'utilizzo dei meme anche da parte del mercato. Ecco, senza rubare troppo spazio, perché anche qui Alessandro Lolli, che io continuo a ringraziare perché comunque l'abbiamo inserito praticamente in ogni parte della puntata, perché effettivamente i suoi contributi sono molto utili e pertinenti.
Grazie Alessandro.
Quindi il meme viene, il mercato si appropria del meme, si appropria del meme come forma di comunicazione, perché effettivamente si accorge che ha una portata, ha uno spettro, un raggio d'azione molto ampio, e fondamentalmente il mercato non rimane fesso lì a guardare e non si priva di una forma di comunicazione così importante. Ci ascoltiamo il contributo di Lolli.
Da quando i brand e il mercato hanno incominciato ad utilizzare i meme, tante voci della sottocultura memetica hanno gridato alla morte o della memetica tutta, o perlomeno di quel tipo di meme, di quel tipo di template che veniva di volta in volta brutalizzato da McDonald's o da Taffo. Contro questa visione, diciamo, apocalittica con eco disperante, possiamo dire, alcuni teorici americani dei meme di internet hanno fatto notare che la sottocultura memetica è diversa da tutte le sottoculture che l'hanno preceduta, perché è una sottocultura fondata sul riuso, cioè non è la sottocultura punk che si contrappone come gruppo marginalizzato contro un mainstream, che può appunto voler vivere della sua rivolta annunciata nei spazi con un simbolo di rifiuto completo, ma è una sottocultura che il suo oggetto di elezione, come dicevamo prima, vive solamente quando viene riutilizzato. Quindi Seong Yang-er, che è uno dei più grandi teorici dei meme statunitensi, sostiene che la rivoluzione verrà riportata, quindi poiché il significato deriva dall'uso, noi procederemo a riusare tutto. Da quando il mercato riutilizza i meme, la sua risposta è riutilizzarli di contro, quindi accettare che quando un template, quando un trend, quando un'estetica diventa dominante, è quel momento di sovvertirla e di farla propria. Ovviamente
we'll be right back.
il processo inverso, ovvero quando un tipo di prodotto culturale molto normi, cioè che deriva dalla televisione, viene in realtà poi preso da un'altra generazione su internet, reso proprio cambiando leggermente, ma proprio appena appena, il frame di riferimento. Un esempio può essere il tipo di video che andavano su Paperissima Sprint quando eravamo piccoli, cioè di animali che fanno delle cose buffe, di bambini che cascano per terra, e niente più di questo ci può sembrare normi agli occhi, insomma, di un giovane controculturale. Eppure, proprio quel tipo di video, resi anche GIF animate, sono stati tra i primi fenomeni virali e memetici a metà degli anni zero, che venivano sottotitolati con le frasi owned o pwned. Bastava quella piccola scritta in inglese che appariva su un formato nuovo, quello della GIF, a rendere un contenuto proprio da vecchi rincoglioniti, da persone che si guardano Paperissima, un qualcosa di giovane e fresco su cui ridere tutti insieme. Quando sono arrivati i social, è stato interessante che questo stesso tipo di contenuti, quindi contenuti caratterizzati da un umorismo slapstick, che di solito coinvolgono degli animali o delle persone che falliscono miseramente delle più semplici imprese della vita quotidiana, questo stesso tipo di video non sono più stati caratterizzati da affermazioni violente come owned e pwned, cioè fregato verso qualcun altro, ma vengono spesso riletti nel format dell'identificazione, cioè sono proprio io, letteralmente io, il mio lunedì mood. Tutto questo ovviamente ci parla di qualcosa di più grande, cioè di quanto si è personalizzato internet da quando sono stati fondati i social, cioè delle nostre copie virtuali dirette nel mondo virtuale, e di quindi anche quanto tutto quel tipo di umorismo slapstick, quel tipo di fallimento venga riletto in un format narcisistico. In generale, questo tipo di contenuti qua è veramente un esempio di una normificazione inversa, cioè di qualcosa che prima era rappresentava e andava a parlare per una generazione completamente diversa, un'altra generazione l'ha riscoperto rileggendolo a suo modo, ma sostanzialmente il contenuto è il medesimo.
Siamo di nuovo in studio, ci stiamo avviando alla fine della puntata. Abbiamo però alcune cose molto importanti da trattare. Innanzitutto, c'è una differenza dell'uso, dell'utilizzo dell'immagine rispetto anche a quello che è stato un mutamento di piattaforme. E cioè, fondamentalmente parliamo cosa è cambiato nell'uso e nella percezione dell'immagine, cioè dei significati che l'immagine stessa veicola e, in altre parole, la potenza trasformativa dell'immagine. Avevamo fino a, senza andare troppo indietro nel tempo, ma fino a qualche decennio fa, l'immagine era monopolizzata dalla televisione, che aveva un certo tipo di fruizione, una fruizione che potremmo definire passiva. Un'immagine, infatti, che chi fondamentalmente guardava la televisione subiva direttamente. È una forma quindi di identificazione, immedesimazione rispetto a quell'immagine che era decisamente limitata, cioè chi guardava un determinato programma televisivo al massimo poteva immedesimarsi rispetto alla tematica trattata, al programma, quel determinato programma, ma appunto parliamo di un'immedesimazione del tutto limitata.
Sì, un'immedesimazione limitata in cui c'è chiaramente un altro che tu guardi, no? Invece poi con i social e la tecnologia, questi elementi ci hanno dato nuovi strumenti e nuove condizioni che hanno creato un tipo e dei tipi, anzi direi, di immedesimazione molto diversi. Un'immedesimazione che necessita di interazione fondamentalmente. Pensiamo alle piattaforme social, appunto. Quindi molto più complesse. E non c'è più questa dinamica del subire passivamente ciò che fa l'altro, ma è l'interazione, diciamo, il fulcro cardine che permette l'immedesimazione. Quindi è un doppio filo. Da una parte, per, come dire, si ha questa necessità capacità di interagire con l'altro per immedesimarsi, ritrovarsi, ritrovare sé, no? E dall'altra parte avviene questa cosa anche perché noi possiamo adesso manipolare immagini, video, meme. Ecco, a proposito tra l'altro della dinamica di cui stava parlando prima Lolly, lui ha fatto una differenza tra il meme che può essere normificato e preso dal mainstream e, come dicevamo, quindi anche dal mercato, e invece in questo caso il processo inverso, cioè quando un prodotto culturale che deriva dalla televisione viene rimaneggiato, quindi in questo caso, no, come stavamo dicendo prima, manipolazione di immagini, e viene riportato all'interno di una cultura che non è necessariamente mainstream.
Motivo per cui magari per lo stesso video solo visto magari in televisione durante Paperissima Sprint rimaniamo con la poker face, mentre lo stesso video visto su un'altra piattaforma è utilizzato a nostro piacimento in determinati modi, invece produce determinate reazioni. In particolare abbiamo visto che magari ora un po' una pratica che si sta anche un po' sgonfiando, ma c'è stato un periodo in cui video in cui l'altro, l'immagine rappresentava una persona che fondamentalmente aveva delle difficoltà in quel determinato video, con una semplice scritta, appunto riutilizzazione, con una scritta che poteva essere Monday, la mia vita in questo momento, eccetera eccetera, diventava un qualcosa su cui ridere e appunto qualcosa su cui rispetto al quale immedesimarsi. Poi il perché questa immedesimazione sia sfociata in una forma di cinismo, se non del tutto nichilismo, questo non c'è dato sapere, o comunque non ci siamo interrogati più di tanto. È probabilmente è anche una forma di moda, una sorta di cinismo pop che si sta andando appunto ad affermare.
Sì, esatto, io aggiungerei che è anche una forma, come dicevamo prima, questa identificazione a doppio filo, non solo perché tu ti ci rivedi, ma anche perché in realtà sei tu stesso che produci quegli stessi contenuti, e in un qualche modo è come se si fosse creata una forma, oltretutto appunto questo cinismo che dicevamo, di identificazione in negativo. C'è questo collegamento. Un altro collegamento è la posizione di prosumer che siamo, come dicevamo prima, tra consumer e producer, perché noi produciamo le immagini, i video e questi prodotti principalmente di carattere visivo, che poi consumiamo anche, quindi c'è anche questa dimensione di prosumer, una sovrapposizione di ruolo che necessariamente modifica l'uso e la percezione dell'immagine, quindi.
Esattamente, sì, è proprio la vicinanza quindi all'immagine, il potere rispetto all'immagine che prima con strumenti come la televisione non poteva esistere. Quindi il livello di immedesimazione va da sé che rispetto al passato è molto debole, è molto limitato, anche perché in televisione magari c'era sempre quella dinamica del professionista che fa televisione e chi sta a casa che magari invece può al massimo aspirare a quel professionismo. Ora no, i livelli sono molto simili, si sta uno di fronte all'altro.
Tant'è che esistono nuove figure non professionali, però come dire, che hanno una notorietà diversa, tipo gli youtuber, gli influencer, e poi abbiamo anche dei politici che si divertono a fare gli influencer, ad esempio
i food blogger.
Però per quanto riguarda la percezione dell'immagine possiamo lanciare l'ultimo contributo di Alessandro Lolly, giusto?
Anche perché sennò la regia ci uccide.
Ci fa fuori.
Sì, nel senso, ora l'immagine si riferisce molto più spesso al soggetto che la posta, diventa una sua estensione, sia nella misura in cui tutti i medesimi e parli di quell'immagine come se parlasse nella sua vita, ma anche a livello molto più pratico, come dite bene voi, cioè che la sottocultura memetica è fondata sul riuso e sulla manipolazione dei contenuti visivi stessi. Quindi le immagini che passavano in televisione, noi eravamo dei semplici fruitori, nel momento in cui facciamo un meme abbiamo messo le mani noi sopra quella cosa là, quindi in qualche modo sta sempre parlando di noi. Molto spesso ne sta parlando anche letteralmente, cioè le persone fanno meme sulla propria vita, sviluppano una forma di autonarrazione e di autofiction molto evidente, tantissimi meme, non solo appunto quelli delle gif animate degli animali che cadono, ma vari meme character come anche Pepe the Frog, Wojak, sono spesso degli alter ego e delle maschere attraverso cui le persone su internet raccontano degli episodi della loro vita. Tanto di 4chan è un'autonarrazione collettiva, tantissimi post sono pezzi di vita raccontati, corredati da un'immagine, da un meme, ci sta tutta la corrente dei green text, appunto, che sono una serie di piccoli aneddoti di vita raccontati secondo delle regole sintattiche e narrative molto precise. Quindi sì, dal momento che tu puoi intervenire sui contenuti è tanto più probabile che tu finisca anche a parlare di te stesso o perlomeno del tuo mondo.
E rientriamo per chiudere questa prima parte della seconda giornata di Presto nelle pieghe del giornalismo, Festival Indipendente Perugino.
Cioè, raga, non so se vi siete capacitati del fatto che abbiamo fatto 2 ore di puntata su Pepe the Frog, fondamentalmente.
Esatto.
No, scherzi a parte, noi ringraziamo tutti i contributi che ci hanno dato la possibilità di sviluppare questi temi per noi molto importanti. Ringraziamo chi ci ha ascoltato anche live, nonostante questa prima giornata, un po' di maltempo. Però domani le previsioni saranno ottimali, quindi passate tutte e tutti da Iabasta, Corso Garibaldi numero
21
a trovarci. Ci saranno un sacco di puntate, un sacco di ospiti.
Ricordiamo l'appuntamento di questa sera. Dopo di noi seguirà la diretta
musica indipendente. Bravissimo. Giornalismo e musica indipendente
con tanti ospiti.
Sì, un'altra grande puntata che si susseguirà praticamente tra poco. Domani altra giornata molto importante.
Molto importante.
Sabato avremo un'altra giornata veramente densa, fino al culmine con Electric City, la grande serata di elettronica nel centro di Perugia.
Al Freeride.
Via della Viola numero 19. Sono tutti i numeri
sempre
civici
pronte,
di Perugia.
Sempre pronte, bravissime, così ci vogliamo. Molto bene, io saluterei. Io ero Elisabetta.
Un saluto affettuoso da Sergio.
E un saluto da manumanu.it dalla regia.
I due Manu dalla regia.
E allora baci stellari.
Volevi fulmini e tempesta? Sì. Allora me la cavo. Se la pioggia fosse transitiva, io ti temporalo. Sì. Tanto è tutto ciclico e ogni mattina si riduce a una sera ievo sulle mie tapparelle che il sole mi taglia di luce. Fammi chi mi capisce, cerco nel letto la tua pelle. Proteggimi dal tempo che passa, ho la sindrome da Peter Pan di stelle. Io debole come la carne, tu forte come la verdura. Ti ho visto la coscienza e per fortuna mi ha fatto paura. Io rimango fino a quando non accendo, non le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente. La tua testa è un gigantesco centro sociale.
Come no?
E se per caso stanotte mi gira, io ci vado a dormire col cane.
Come no?
La luna si riflette nel naviglio gance. Se mi taglio una cipolla piange. Odio la musica presa per te. Che abbaia non morde. Quasi ci appo sopra una bottiglia. Apro una porta a Genova senza maniglia. Abbiamo occhi diversi ma uguali. La mia ragazza è bella come David Bowie. ho ancora voglia di combattere. Garibaldi aveva solo 1000 follower, questa canzone costa solamente 1000 lire. Io Spotify, tu Spotify, stima meglio il vinile. La tua testa è un gigantesco centro sociale, e se stanotte mi gira, io la vado ad occupare.
Io rimango